presenterò le linee guida di un progetto sul turismo sostenibile che faccia del centro storico un luogo non solo di ospitalità e accoglienza dei visitatori, ma anche un luogo di innovazione, di ricerca, che possa ospitare laboratori, aziende, centri di ricerca con forti incentivi fiscali e anche strumenti urbanistici. Così come alcune proposte dal punto di vista del trasporto pubblico, con un piano, diciamo, almeno alcune linee guida di un piano di trasporto pubblico nel centro della città, fondamentale. Dall'altro lato, la necessità di una semplificazione normativa a livello dello Stato, fondamentale per portare avanti tutte le opere strategiche dell'area metropolitana, dalla messa in sicurezza dell'aeroporto, la valorizzazione dell'area di Castello, la realizzazione di un quartiere nuovo nell'area officine grandi riparazioni, un quartiere che io definirò quartiere post-Covid, cioè un quartiere che punti sulla residenza ma anche sul lavoro, la produzione, secondo canoni completamente nuovi provenienti proprio dall'esperienza dell'emergenza Covid. Quindi abitazioni grandi, pensate per lo smart working, molto ambiente, molto verde, innovazione tecnologica, luoghi per le start-up aziendali e poi la necessità di completare altre opere pubbliche come ad esempio la stazione dell'alta velocità, la ristrutturazione dello stadio Franchi nell'ambito di una riqualificazione di tutta l'area di Campo di Marte e poi la realizzazione del nuovo mercato della Mercafe, insomma opere pubbliche che non sono più rinviabili e che devono essere realizzate con una semplificazione forte da parte del governo.
Una delle cose che ci ha colpito di più di questa breve intervista è stata la parola nuovo quartiere, cioè Firenze aveva un nuovo quartiere.
Beh, l'area officine grandi riparazioni è un'area con una grande storia industriale, erano appunto le fabbriche legate ai treni proprio dietro la stazione Leopolda, è un'area molto grande per la quale il piano urbanistico prevede già una trasformazione di 50.000 metri quadri, i volumi già esistenti dovranno essere distrutti e rigenerati. È un quartiere importante perché fa da cerniera tra il centro e il quartiere 5 a ridosso delle Cascine e quindi rappresenta una bella sfida per noi, non può essere abbandonato, i fiorentini non possono privarsi di questa area, di spazi pubblici, di vivibilità. Nella nostra idea è un quartiere nuovo con grandi spazi pubblici, con tanto verde, con una concezione nuova dell'abitare. Avete visto che in questi mesi si è discusso molto del problema che alcune città hanno portato addirittura a 25 metri quadri le dimensioni degli appartamenti che si sono rivelate fatali per il lockdown. Quindi immaginiamo invece appartamenti più grandi, accessibili anche economicamente, che consentono ad esempio lo sviluppo dello smart working, perché uno dei cambiamenti di abitudine dopo questa pandemia è certamente l'aumento delle opportunità del lavoro da casa, con tutte le condizioni e anche mantenendo il giusto equilibrio tra gli impegni familiari e quelli lavorativi. Quindi un quartiere post-Covid che dal punto di vista dell'ambiente, della qualità del lavoro, del modello economico di innovazione e tecnologia sia il primo quartiere in Italia costruito sulla base dei presupposti nati con questa emergenza.
Lei fece un appello alla politica perché facesse uno scatto per evitare che in questa fase di emergenza economica post-Covid si potessero favorire le avanzate degli ultrapopulismi. Ecco, lei lo vede questo scatto, perché oggi sui giornali insomma si parla di scialuppe per Salvini invece?
No, guardi, purtroppo io questo scatto ancora non lo vedo. Intanto la situazione dei comuni è una situazione disperata, non saprei come altro dire. La classe politica tutta intera deve mettere in cima all'agenda la sopravvivenza e il rilancio degli 8.000 comuni italiani, perché sono l'ossatura del sistema paese e lo devono fare anteponendo l'interesse del paese alle appartenenze di partito. Questo è il problema. Se si continua a ritenere che lo scontro e la polemica tra i partiti sia irrinunciabile, venga prima del bene comune in una situazione di emergenza mai vista prima dopo il secondo dopoguerra, allora non si è capito niente. E il tatticismo della politica nazionale e dei palazzi politici di Roma è esasperante. Mentre prima c'era insofferenza verso questo tatticismo, ora nella popolazione sta montando una rabbia sociale che può diventare disperazione. Quindi questo deve capire la classe politica italiana, che sembra invece continuare a ignorare il paese reale. Questo è un problema gigantesco, non solo per la maggioranza ma anche per l'opposizione. Anzi, maggioranza e opposizione, oggi più che mai, nel Parlamento devono lavorare insieme, perché da loro dipende il futuro dei prossimi decenni ed è inutile che si rinfaccino a vicenda colpe e responsabilità, perché siamo tutti nella stessa barca e se le cose andranno male, i cittadini non risparmieranno nessuno nel loro giudizio politico.